Bene, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, ben ritrovati. Allora, andiamo avanti. Da qualcuno di voi era arrivato un po', c'era stato forse un fraintendimento, quasi come se in novembre ci facessimo una pausa. No, andiamo avanti. E così, e credo che in questo tempo abbiamo anche bisogno di più della parola di Dio che ci sostenga nel nostro cammino. E allora eravamo arrivati al capitolo 3 fino al versetto 15. La volta scorsa abbiamo letto quel bel brano sul tempo, questa riflessione sul tempo. Riprendiamo dal versetto 16 e leggeremo questa parte che va fino al capitolo 6, una prima parte del capitolo 6, che vediamo in generale, diciamo così, adesso entreremo meglio, potrebbe essere letta anche come una riflessione delle riflessioni del nostro sapiente su questo mondo ingiusto. Leggiamo almeno una parte. Ma ho anche notato che sotto il sole, al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'iniquità. Ho pensato dentro di me: il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Poi, riguardo ai figli dell'uomo, mi son detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono bestie. Infatti, la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è soffio. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso nella terra. Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? Tornai a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi e non c'è chi li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. Allora ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita, ma più felice degli uni e degli altri che ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. Poi continuiamo. Allora, già dal versetto 16... sembra che un po' le riflessioni che il Coelho ci proporrà sono su appunto l'esperienza che lui faceva e che facciamo anche noi della ingiustizia nel nostro mondo. E vedremo che da una parte questa può essere un'interpretazione anche che ha degli elementi, però vedremo che c'è un'altra interpretazione che seguo anche cogliendolo da quella che Sabino che là dà nel suo commento, dove in particolare nel versetto 18 è come se prima di queste riflessioni, quasi come presupposto di queste riflessioni, Coelho facesse questa riflessione sulla, vedremo, sulla finitudine dell'uomo e su il rapporto che l'uomo può avere con questa certezza, con questa che può essere rifiutata, e quindi da questo ne consegue un diverso rapporto con se stesso e con gli altri, o può essere accolta, da cui può scaturire un diverso rapporto con se stesso, con gli altri, e vedremo anche con Dio. E allora vediamo meglio, spero di poter essere più chiaro leggendo più tranquillamente. Allora, la prima cosa è questa, versetto 16, questo ho notato, di per sé sarebbe ancora vedo sotto il sole, e lui più che notato, che potrebbe essere una riflessione, ricordate che Coelet è un sapiente che guarda l'esperienza, e la guarda con gli occhi, l'ascolta con le orecchie, entra parlandone, entra in relazione parlandone, è un uomo d'esperienza, per cui più che notato, anche se avete sott'occhio la traduzione che ne dà Vignolo, dice ancora vedo che sotto il sole, cioè nell'ambito dell'esperienza umana, che è la nostra, sotto il sole, al posto del diritto c'è l'iniquità, e al posto della giustizia c'è l'iniquità. Diritto e giustizia sono mishpat e tzedakah in ebraico, sono due componenti che tornano in coppia tante volte. In diversi passi tornano sempre questo diritto e giustizia. Come qualcosa che il Signore ha posto, almeno come chiamata, nella creazione, perché se ci sono c'è la vita, se ci sono c'è la vita. Ricordate che anche nella Bibbia non interessa un discorso più, se volete, astratto su... l'ateismo, sul credere, no, eccetera, interessa l'empio e il giusto, l'empio e il giusto, cioè colui che si pone nella giusta relazione con Dio, con gli altri, con la terra, con se stesso, e da questo scaturisce la vita, e l'empio è colui che invece compie l'iniquità. E fra l'altro, notate, due volte torna, no? Al posto del diritto c'è l'iniquità, al posto della giustizia c'è l'iniquità, e l'iniquità è l'ingiustizia che porta alla morte. Il Signore sta a cuore la giustizia, perché le giuste relazioni favoriscono la vita, l'ingiustizia uccide, porta alla morte. E dice, e ho pensato dentro di me, anche qui la traduzione è sempre una traduzione... In ebraico dice, e ho detto nel mio cuore, è uno che sta parlando nel suo cuore, cioè nel suo profondo, e sta dicendo, il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. E allora come poter capire questo giudizio? Il giudizio escatologico, cioè il giudizio della fine, il giudizio dell'ultimo giorno? Però di per sé Coelet, come sappiamo, non ha una prospettiva ultraterrena, è una prospettiva di dopo la morte. Ricordate, ce lo siamo detti più volte e dobbiamo tenerlo presente, no? Coelet scrive in un tempo in cui Israele non ha ancora maturato una fede nella risurrezione dei morti e in qualcosa che possa continuare dopo la morte. Questa elaborazione sarà proprio in vicinanza di Gesù, cioè nel primo secolo, secondo primo secolo cominceranno, e ricordate che al tempo di Gesù c'erano diverse fasce della popolazione, fra cui per esempio i samaritani, scusate, i sadducei, che non credevano nella resurrezione dei morti. Per cui più che un giudizio escatologico, qui si può pensare che Coelet sta pensando a un giudizio storico, cioè nel senso che nella storia, come dire, ci sarà un momento in cui il male sarà giudicato, si fermerà. C'è un tempo e un tempo, vi ricordate, l'ha detto prima, c'è un tempo, e anche il male ha un tempo, il male non è assoluto. E se noi guardiamo anche un po' le vicende anche della storia, vediamo, no, che ci sono state delle situazioni, dei tempi, dei riscatti, delle fini, e anche nella nostra storia personale, no? A volte uno può dire sono stato tanti anni in una situazione sballata, eccetera, eccetera, ma poi questa a un certo punto si è esaurita e ne sono venuto fuori. Uno dice, sì, ci sono stato diversi anni, però ne sono venuto fuori. Chiudete per favore l'audio, dovete, Ave, devi chiudere l'audio. Vabbè, cerca di non fare rumore, per favore, perché si sente.
Scusa.
Niente. Mi vedete ancora? Io non vi vedo più, scusate questa cosa qui. Voi di Meet? Mi state vedendo? Devo aver combinato qualcosa. Scusate un attimo.
No, Franco, su Meet non ti vediamo, c'è un leone.
E allora scusate un attimo, chiudete e vi rimando una. Devo rimandare. Scusate. Scusate un attimo. Allora, scusa. Allora, riprendo. Ecco, riprendo, gli amici di Meet pian piano entreranno. E, ecco, allora. E allora stavo dicendo appunto di questo giudizio storico. In qualche modo, cioè, ecco, anche questo, il male non sta, i padri della Chiesa un po' dicevano questo, no? Per dire che il male non regge, ha un suo tempo, ha una sua efficacia e ha un suo, ha un'opera distruttiva, ma il male in qualche modo non sta, e allora in qualche modo anche questo, no? Sarà giudicato, avrà un giudizio nel tempo. E poi ecco, versetto 18, poi riguardo ai figli dell'uomo, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono animali, sono bestie. Noi. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli, c'è un solo soffio vitale per tutti. Ora, questa riflessione che da una parte ci può lasciare un po' così, no? Cioè, che, come dire, noi di per sé non siamo che bestie, che animali. Allora, intanto vuole andare contro quel pensarsi re dell'universo. Centro dell'universo. Anche nei Salmi, ricordate il Salmo 8, no? Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? L'hai fatto quasi meno di un Dio di onore, di gloria, lo hai coronato, no? Cioè che da una parte è lo stupore, per la bellezza della creazione e dell'uomo nella creazione. Però dall'altra parte, come dire, in questo ci può essere il rischio sempre di un antropocentrismo che si vede come l'unico in qualche modo creato da Dio, e tutto il resto nelle sue mani. Allora, in qualche modo, è l'autore che sta riflettendo dicendo: guardate che come sono finiti loro, e come gli animali a un certo punto sono finiti e muoiono, così anche noi. E guardate, questo è un punto importante su cui il Coelette vuole, quello che vi dicevo, quasi come un presupposto a tutto quello che verrà, perché, come dire, è il rapporto con la nostra finitudine. Isacco il Siro diceva che discernimento è la capacità dell'uomo di discernere che ha un limite e porre così un limite ai propri peccati. E nelle vicende di Davide, se poi ve ne andate a leggere, dato che avremo un po' di tempo per stare in casa, speriamo non come nei mesi passati, ma andatevi a leggere un po' i libri di Samuele, il libro dei re, e nelle vicende di Davide, che era un tipino, c'è uno studioso israeliano, ebreo, biblista, che diceva, studiando Davide, eccetera, eccetera, diceva che Davide non era esattamente la persona da invitare a cena la sera, perché era un tipo, no, così. E allora succede che a un certo punto c'è Davide che è in fuga perché Saul lo vuole uccidere, e allora manda dei suoi soldati da un uomo di cui non ricordo il nome, ma che il testo dice che era un tipo stupido, che era eccetera, e a cui Davide aveva fatto dei favori, e manda dei soldati per chiedergli del cibo, e questo li manda via, li tratta male, eccetera eccetera, al che Davide viene per farlo fuori. E si mette in mezzo la moglie di questo qui, che invece è un bel personaggio, Abigail, che cerca di parlare con Davide e gli dice: guarda, lui è così, no? Cioè, che ci vuoi fare? E poi, sai, tutti dobbiamo morire. Cioè, della serie che noi tante volte, ecco, no, facciamo no, slanci, cose, ma non tenendo conto della nostra finitudine. E a volte tanti errori nascono da Stefania, silenziati per favore, da deliri di onnipotenza che non tengono conto del fatto che poi la vita passa e che noi dobbiamo morire. E che, se vedete, questa considerazione che noi normalmente sempre scartiamo e non ci pensiamo, forse in questo tempo ci pensiamo di più, per paura, per quello che sta succedendo attorno a noi, però è un pensiero che rimuoviamo. La Bibbia dice, anche il libro dei Proverbi dice, il libro della Sapienza: insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e impareremo la sapienza del cuore. Perché, se vedete, il pensiero della morte, se da una parte può darci depressione e quindi spingerci a una vita così, e anche di rimozione, dall'altra parte può diventare, poter vivere il nostro oggi, poter cogliere giorno per giorno, no? Nella bellezza di ogni giorno, non stando a pensare alla preoccupazione del domani, del dopodomani, eccetera, e non vivendo. Tante volte noi viviamo la nostra vita, quando eravamo giovani, ricordate, molti di noi hanno già superato gli anta, e noi pensavamo sempre al futuro. Poi quando siamo invecchiati pensiamo al passato e non viviamo mai il presente. Che fregatura. No, che tra l'altro è l'unico tempo che abbiamo, che è disponibile, no? E allora c'è un rapporto con la propria, cioè con la finitudine, che poi tra l'altro è anche, vedremo, è un combattere così la bramosia, che invece è la rimozione della finitudine. La bramosia in qualche modo è il voler essere tutto e voler avere tutto, che è una fondamentale menzogna, no? E allora dice appunto, ecco, e poi dice, c'è un soffio vitale per tutti, c'è un soffio vitale per tutti. Ricordate quel soffio che ci dicevamo che non è appunto vanità, e con cui viene tradotto, io non lo leggo più, quando troviamo direttamente, mettiamo direttamente soffio, è quel soffio che è respiro, che è vita, che passa, ma che c'è nella sua nel momento. E dice, tutti sono diretti verso un medesimo luogo, tutto è venuto dalla polvere, no? E nella polvere tutto ritorna. Qui fra l'altro ricordate Genesi, no? Quando nel capitolo 2 l'uomo viene creato dalla polvere, Dio impastò della polvere del suolo e soffiò il suo soffio vitale, no? La sua ruach. E poi dice, chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto mentre quello della bestia scende in basso nella terra. E qui si fa, lui va contro proprio un proverbio che voleva, c'era un po' una concezione che il soffio dell'uomo è più elevato rispetto a quello di Dio, salisse verso l'alto, invece quello delle creature, no, scendesse verso la terra. Lui dice, boh, chi lo sa, chi di noi lo ha indagato, no? Perché noi siamo sotto il cielo, nell'esperienza nostra della terra, quindi chi lo sa se questo è vero, come dice il libro dei Proverbi. E per cui mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? E, torna, no? L'abbiamo visto qualche altra volta, non c'è niente di meglio per l'uomo che gioire delle sue imprese, no? Avevamo visto nei capitoli precedenti anche del mangiare, del bere, perché tutto viene dono dalla mano di Dio. E qui dice che non c'è niente di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, di ciò che fa, di ciò che fa. E vedete, anche qui c'è penso un'idea che potrebbe essere anche interessante, perché a volte, forse oggi di meno, ma abbiamo avuto una visione un po' religiosa che, come dire, considerava questo mondo di passaggio, questo mondo come delle immagini, come una prova, una prova per poter guadagnare il vero mondo, la vera vita, che sarebbe nell'aldilà. Per cui le cose che facciamo qui le dobbiamo fare senza attaccarci troppo, perché anzi, e cercando di farle bene per guadagnare il premio di Dio. E questo sta dicendo in qualche modo che c'è intanto un gusto che siamo chiamati a cogliere, a vivere nell'opera delle nostre mani. Cioè che già in questa vita si possa in qualche modo trovare senso, che già in questa vita si possa trovare una vita. Cioè la nostra vita non deve cercare senso e ragione in un'altra vita, dopo la morte, ma questa vita deve dare ragione della vita. Per cui mi sembra anche bello, perché allora È qui che siamo chiamati, sapendo che poi le cose che facciamo sono più o meno faticose, ci troviamo più o meno senso, più o meno gioia, eccetera. Però in qualche modo è qui, nel nostro, in questa vita. Poi, ma Coelet non lo dice, questo lo diciamo noi come cristiani, ci può essere una pienezza che ancora in questa vita non troviamo. Ma una pienezza, dice, una pienezza è qualcosa che già in questa vita troviamo e che sarà piena. In questo ci sono queste belle riflessioni di Bonhoeffer, no? Che dice, che, adesso quelle ricordo al volo, ma anche qui credo che sarebbe bello poter leggere, se non l'avete già compratelo, io non ho naturalmente i diritti, quindi la mia è pubblicità gratuita, Resistenza e resa, questo raccolta di lettere, eccetera, eccetera, in cui lui dice, no, a un certo punto anche, perché lui dice che un uomo quando abbraccia sua moglie o la sua donna ed è contento, se mentre la sta abbracciando pensa al paradiso, alla vita oltre la terra, dice, almeno è di cattivo gusto, dice lui. Di cattivo gusto, cioè dire che tu viva le cose qui con il loro senso e sentendo che non sono piene, ma c'è qualcosa, che ancora manca qualcosa che noi cristiani, ma non Coelet, dice, Coelet non lo sa, Coelet si ferma, dice, sopra il cielo, sotto il cielo io indago e cerco, ma sopra il cielo. E allora ecco, no, credo questo poter godere della nostra vita e del nostro agire, del nostro lavorare, del nostro... mi viene sempre in mente un gesuita che adesso è in cielo e lui lavorava con un gruppo, con un'equipe, erano psicologi, eccetera. Allora, quando gli proponevano un lavoro, un qualcosa che dovevano affrontare come equipe, la prima cosa che domandava agli altri è ci divertiremo in quello che faremo? Che non vuol dire, cioè, ma che troveremo senso, gusto, gioia. E allora dice, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? Ecco, no? Per cui, come dire, questa è la tua vita, lui non sa e non guarda neanche che cosa potrà condurlo a vedere quello che accadrà dopo di lui non lo sa, però che ecco, in questa nostra vita noi possiamo cercare di viverla cercando senso qui. Per quello che è possibile trovare. E se, ecco, allora, quello che dirà dopo, che adesso vedremo, è per chi non in qualche modo elabora la sua finitudine. Perché vedete, non elaborare la propria finitudine è combattere per cercare di essere, ricordate che questo discorso sulla finitudine, sulla nostra morte, non elaborata in modo positivo, per la Bibbia significa essere sotto la paura della morte, che diventa il nostro motore, la paura della morte che, se volete, la paura della morte è come la faccia di una moneta che ha due facce, naturalmente, no? Allora, da una parte si chiama paura della morte, dall'altra parte si chiama ansia della vita, di cui un'espressione dialettale, ma che in tante culture, non so se si dice anche in tedesco, dalle nostre parti si dice ogni cosa lasciata è persa, per cui mangia, strafogati, prendi tutto, perché tutto quello che non prendi lo perdi per sempre. Allora, questa bramosia di voler essere il centro e prendere tutto, naturalmente, mette in moto delle dinamiche di ingiustizia nelle relazioni con gli altri. Mentre in qualche modo la consapevolezza e l'accoglienza della propria finitudine in una creazione che viene da Dio, anche per il Coelet, può metterci in una, come dire, vicinanza per ogni finitudine, comunanza per ogni persona e per ogni animale, per ogni essere che come noi condivide la finitudine. Nell'altra dimensione io sono il centro di tutto. E allora dice, e così comincia, capitolo 4, tornai poi a considerare, dice, di nuovo vedo, sarebbe la traduzione più esatta, vedo tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, e non c'è chi consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. Qui violenza si può tradurre anche con forza oppure il pugno, e non c'è chi li consoli. E allora sono le tante lacrime, le tante situazioni di morte, di male, che si esprimono poi nelle lacrime, nei lamenti di tanti oppressi. E dice, versetto 2, la traduzione di Vignolo dice, ma allora beati i morti, quelli morti e sepolti da un pezzo, beati loro più dei vivi che ancora scampano. E non so voi, noi dovremmo lasciare risuonare un po' queste parole dentro di noi e vedere che effetto ci fanno. Perché da una parte uno potrebbe dire, e ricordare che sono nella Bibbia. E uno dice, ma come? No, un momento. No, siamo abituati al Dio della vita, a Gesù che ha vinto la morte, no, eccetera. E allora trovare nella Bibbia che la Bibbia dica, raccolga anche questa esperienza umana dove forse nessuno di noi è mai stato in questa situazione, però sappiamo che gli orrori del secolo passato in Italia, nel nostro mondo, di cui tante volte sentiamo i ricordi, abbiamo visto le immagini, in qualche modo ci fanno dire che ci possono essere state persone, e purtroppo ancora ci sono, che in certi drammi della vita arrivino a dire meglio essere morto, meglio essere morto, piuttosto che vedere questo, questa violenza, questo inferno sulla terra, no? E pensate a tutte le situazioni terribili, infernali. E allora mi sembra bello che nella Bibbia ci sia spazio per tutta l'esperienza umana. Fra l'altro Coelet, vi ricordate che qualche versetto prima ce l'ha detto, no? Quando c'era anche quell'altra frase terribile che diceva, allora ho preso in odio la vita. Ho preso in odio la vita. Vedete, per quei cattolici molto tranquilli, che hanno tutte le certezze, che sono tranquilli, che, eccetera, Coelet o lo bruciano, no? O Giovanni Crisostomo, che non era uno di quelli, però anche lui in un'omelia dice no, doveva star male Coelet, non era lui, no, nel momento in cui dice queste cose non doveva star bene, no, cioè, eccetera. Però ecco, è bello che lui raccolga questo grido, che dice appunto, beati coloro che sono morti e sepolti da un pezzo, e più beato di entrambi, versetto 3, dice, allora ho proclamato felici morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita, ma più felice degli uni e degli altri che ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole, e più beato di entrambi che ancora non è nato e non ha visto tutto il male compiuto sotto il sole. Tutto il male compiuto sotto il sole. Dice, versetto 4, ho osservato anche che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è un soffio, è un correre dietro al vento. E notate, comincia a presentare delle situazioni, mentre prima c'è stato questo grido di arrivare a dire meglio che non fossi mai nato, piuttosto che vedere tutto questo, da questo grido enorme passa a delle situazioni concrete. E di per sé questa prima situazione che va a vedere ci può lasciare anche un po' così, no? Perché da una situazione così grande, così profonda, si passa a una situazione dell'invidia. Le azioni dell'uno che diventano motivo di invidia dell'altro. Eppure vedete, se da una parte ci sembra uno stacco, molto quotidiano, però dall'altra parte l'invidia è una potente molla, che a volte è dietro anche le guerre, per l'invidia delle nazioni, l'invidia dei re, come sappiamo, quando ancora di più, oggi potremmo dire l'invidia dei presidenti. E nel libro della Sapienza si dice, ve lo leggo al capitolo 2, al versetto 23, si dice: sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, per la vita che non muore più, potremmo dire. Lo ha fatto a immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Qui addirittura l'autore coglie un po' le dinamiche che poi leggiamo narrate in Genesi 3, a partire dall'invidia. Dio ha creato l'uomo per la vita che non muore, ma per l'invidia del demonio la morte è entrata nel mondo. L'invidia è omicida, nel senso che, se ci pensate, tra l'altro l'invidia è uno dei vizi capitali più difficilmente confessabili, perché se volete la gola si vede, e quindi ha delle manifestazioni molto più esterne. E l'invidia è difficilmente uno dice sono invidioso. Lo dice tanto per ridere, ma perché anche dire ammettere di essere invidiosi significa anche ammettere di sentirsi inferiori, perché l'invidioso è geloso in qualche modo di un bene o di qualcosa che l'altro ha o è e che lui non può in nessun modo avere, perché se potesse avere glielo ruberebbe, ma dato che non glielo può rubare, l'invidioso è portato ad abbattere l'altro in quello che l'altro ha o è più di lui. E allora dice, questa è una situazione di morte, di ingiustizia, no? Del voler essere, e dice anche questo è un soffio, è un correre dietro il vento, lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. E vedete, qui è un'altra situazione di ingiustizia. E qual è? È il pigro. È il pigro, è l'indolente, che dice incrocia le sue braccia e divora la sua carne. E dice: lo sciocco se ne sta le mani in mano e si mangia la carne. E, però attenzione, qui non è soltanto il pigro che non fa niente e si, come dire, si autodistrugge, perché il termine bazar in ebraico a volte indica anche l'altro uomo, quando si dice che ogni uomo è bazar, ogni uomo è carne. Per cui, come dire, l'indolente in qualche modo, forse anche proprio campando sopra gli altri, arreca danno agli altri, mangia la carne degli altri. Ricordate Paolo che dirà: chi non vuole lavorare neppure mangi. Io penso che anche nella vita religiosa, cioè dove la povertà oggi dovrebbe essere, vivere del lavoro delle proprie mani, cioè, e sapere cos'è il lavoro, sapere cos'è il lavoro, che voi sapete, e lo vivete, cosa significa poter fare i conti con quello che uno, no, riesce a portare a casa per arrivare, per campare, per vivere. E l'altro invece è l'agitazione, no? Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. Per cui vedete due atteggiamenti che sono opposti, però in relazione. Uno è il pigro, l'indolente, no? Che non assume con responsabilità la propria vita, potremmo dire così, e l'altro è l'agitato, quello che invece in qualche modo non riesce neanche a godere la vita perché è continuamente in affanno nel fare, nel fare, nel fare. E poi tornai a considerare, versetto 7, quest'altro soffio sotto il sole. È il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello. Eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo di beni? Anche questo è soffio, è un'occupazione gravosa. E allora la stoltezza appunto di chi accumula, guadagna, ma per nessuno. Ricordate che Giacoele ti aveva detto che non c'è niente di meglio che godere, mangiare come dono di Dio, no? Come dono di Dio, che significa che allora è un dono di Dio per noi, dove ci sono io e l'altro, no? E dove c'è invece, ecco, dall'opposto, colui che appunto si affatica per accumulare, non creando relazioni, senza avere qualcuno a cui donare e condividere quello che ha. E poi dice, il versetto 9 invece esprime qualcosa di positivo: meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica, vedete, il loro fare, la loro opera. Infatti se cadono l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre se si dorme in due si sta caldi, ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Vi leggo la traduzione di Vignolo. Meglio in due che da soli. La fatica di due è vantaggiosa. Se uno cade, l'altro lo tira su. Guai al solitario quando inciampa. Non troverà nessuno a rialzarlo. A letto, in coppia, ci si scalderà. Chi sta solo a riscaldarsi, come fa? In due dall'attacco ti difendi, corda a triplo capo, non molla al primo strappo. È bello queste cose. Voi sposati, io che vivete una vita di coppia, come va con lo scaldarsi? La Bibbia appunto dice, Coelho dice che appunto è meglio essere in due che non da solo, no? Perché nella fatica e nel cadere l'uno può essere di aiuto all'altro. Ricordate che San Paolo dirà alla comunità cristiana, dirà: portate i pesi gli uni degli altri, portati i pesi gli uni degli altri. E Bonhoeffer aggiungerà che il fratello o la sorella diventa fratello e sorella nel momento in cui è un peso. Come dire, fin tanto che è così, siamo tutti bravi a essere fratelli e sorelle, no? Ma quando l'altra diventa un peso, allora bene, quello è il momento in cui è per te, fratello e sorella. E poi, la conclusione del capitolo, queste riflessioni: meglio un giovane povero ma accorto che un vecchio re è stolto, che non sa più accettare consigli. Vedete, ci sono queste riflessioni adesso su un re anziano, un giovane, e da una parte, per la sapienza, gli anziani sono sempre un po' la condizione dei sapienti, cioè nel senso di coloro che hanno fatto esperienza, hanno imparato dall'esperienza e possono indicare. Però lui dice, come vedete, sempre critico, perché dice: guarda, un re anziano ma che non sa più ascoltare è meglio uno giovane. Il giovane è l'inesperto, l'insipiente, che dice: è giovane, potrà imparare, ma un anziano che invece sta arrivando alla fine della sua vita e non ascolta più, non, c'è meno speranza che possa imparare. Quindi meglio l'insipiente giovane che il re anziano. Il giovane infatti può uscire di prigione ed essere fatto re, anche se mentre quello regnava era nato povero. E ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel giovane che era subentrato al re. Era una folla immensa quella che gli stava davanti, ma coloro che verranno dopo non si regheranno neppure di lui. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Non è molto chiaro, non sono molto chiari questi versetti. Qualcuno dice che probabilmente qui ci deve essere stato un riferimento a un evento concreto, di uno che era stato imprigionato, poi era uscito, era diventato re, che però poi alla fine era diventato quel re anziano che non ascoltava i consigli più, per cui neanche quelli che verranno dopo di lui si rallegreranno. Non riesco a dirvi. Ora andiamo avanti, abbiamo ancora un po' di tempo, e vedete, dalle relazioni ingiuste fra uomo e l'altro uomo, adesso lui ci propone delle riflessioni sull'ingiustizia nel rapporto con Dio. E dice, versetto 17, bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. E di per sé sarebbe: custodisci i tuoi piedi. Scusate che lo trovo un momento, che è qui, e dice: bada ai tuoi passi, custodisci i tuoi piedi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male. Allora, il primo consiglio che dà è quello di avvicinarsi alla casa di Dio per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici. Ricordate che i salmi e anche i profeti si scaglieranno contro questa offrire sacrifici, e invece diranno: un cuore ben accetto a Dio, aprimi l'orecchio, invece, no? Cioè, come dire, andare nella casa di Dio per entrare in relazione con Lui, per mettersi in ascolto di un vivente, piuttosto che, come dire, cercare un tipo di relazione dove io gli offro dei sacrifici, lo faccio contento e lui mi lascia in pace e non mi manda il tumore, non mi manda la malattia, non mi manda il Covid, eccetera eccetera. Se volete, è sempre un po' la tentazione quella dell'idolo che è un po' temuto, di questo Dio lontano che io lo rendo contento, gli faccio celebrare una bella messa, Con tanto di coro, con tanto di candele, anche l'incenso, senza pagare spese. In modo che lui è contento, gli abbiamo fatto una bella festa, ci lascia in pace. Anzi, se è proprio tanto contento, ci protegge. Ci dà una bella benedizione, ci protegge, che è un'altra assicurazione sulla vita, e siamo tutti tranquilli. Allora, non è questo. Se volete, e questo lo sperimentiamo nelle relazioni, mettersi in ascolto di una persona, questo lo dico soprattutto a voi coppie, ma potremmo dire anche chi vive con altri, anche nella vita comunitaria, ascoltare l'altro è impegnativo. Perché ascoltare veramente l'altro significa lasciargli uno spazio in cui lui possa, lei, possa essere, dirmi, qualcosa che io fino in fondo non so, possa essere se stesso, possa essere vivo e quindi non controllabile. Se volete, l'idolo è controllabile. Un certo tipo di rapporto, nel senso che io so che cosa Dio mi chiede, che cosa Dio mi chiede? Che io vada a messa la domenica, che mi comporti bene, che dia un euro, non di più, all'uomo di colore, eccetera, eccetera, no? E mi comporto così, bene, io mi comporto, lui è contento, mi protegge, siamo a posto. Attenzione, perché a volte anche nelle nostre relazioni noi possiamo comportarci, come dire, no, tenendo lontano l'altro, a bada l'altro, facendo le cose che pensiamo che dobbiamo fare, che è il nostro dovere, poi lui sta lì, lei sta lì, eccetera. E allora per quello lui dice, se vai alla casa di Dio, poniti in ascolto. E porsi in ascolto è anche di qualcosa che tu non sai che cosa ti dirà. La relazione è viva. Essendo fresco di esercizi spirituali a Cassano con gli amici, una cosa che dicevo è sempre questo, che quando uno entra in un'esperienza di preghiera, anche di più giorni, non sa come finirà. Perché? Perché c'è lui, su cui più o meno sa come sta, e poi c'è Dio, di cui siamo fiduciosi che è per noi, siamo fiduciosi che ci vuol bene, ma quello che ci vorrà dire, che ci comunicherà, e se ci porremo in ascolto e cercheremo di cogliere, Allora, per quello il Coelete dice, appunto, avvicinati per ascoltare, non per strumentalizzare Dio. Non essere precipitoso con la bocca, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni, e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Questo fatto di non essere precipitoso con la bocca e di non si affrettino il tuo cuore a proferire parole davanti a Dio, ricordate che anche Gesù dirà non siate come i pagani che moltiplicano parole, no, quando vanno. Pensate che già nel mondo antico, nel mondo pagano classico, diciamo, c'era un autore che non ricordo adesso il nome, che diceva che gli dèi, col fatto che gli uomini vanno nel tempio e fanno discorsi, preghiere, intercessioni, chiedono, dice gli dèi devono avere una capa tanta a forza di tutte le parole che gli uomini cercano di dirgli, no? E perché tante volte anche Gesù dice no, perché non siate come quelli che pensano di, come dire, di avere potere sulla divinità a forza di parole. Cioè quasi come sto Dio, se non lo stanchi, se non lo stressi, non ti molla quello che gli stai chiedendo, per cui devi insistere, fare, eccetera, eccetera, no? E allora anche qui dice, tu davanti a Dio, sta tranquillo, cioè, cal. Fra l'altro perché lui è in cielo e tu sei in terra, cioè sei di fronte all'altro nella sua alterità radicale. Pensate, magari anche in qualche momento in cui ci siamo trovati, in qualche momento di relazioni tra noi, in cui, non lo so, non conoscevamo bene l'altro, oppure, non lo so, non so se nell'amore ci sono quei momenti in cui si sente la bellezza e contemporaneamente l'alterità della persona che sta di fronte a te, e non c'erano tante parole. E così anche davanti a Dio, ci consiglia Coelet. Perché lui è altro da te. Non sta sulla terra come te da poterlo avere in mano. Non è un idolo, ma è altro da te. E poi anche perché se moltiplichi parole, dice, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Interessante, no? I sogni e le visioni, c'è un tipo di religiosità a volte in cui parlando, cantando per ore, si vedono tante cose, sai, si sentono tante cose, cioè, no? Voi sapete a chi mi sto riferendo. E per cui bisogna, c'è chi va in visioni eccetera, no? E sapete che c'era un'eresia nei primi secoli condannata dalla Chiesa che si chiamava dei messaliani. Chi erano costoro? Erano cristiani che facevano lunghe preghiere, preghiere di ore, cantando, gridando, eccetera, fin tanto che non sentivano qualcosa dentro che loro dicevano è lo Spirito Santo. Perché sono stati condannati? Perché loro dicevano che se non lo senti, non c'è. Allora io vi dico, voi, l'altro ieri, se siete andati a messa, non ve lo chiedo, non fate sì o no con la testa ai peccati, andate a confessarvi per conto vostro, quando siete andati a messa avete preso il corpo di Cristo, che crediamo che è il corpo di Cristo e c'è lo Spirito Santo, avete sentito qualcosa dentro? Forse sì, ma tante volte no. Eppure non c'è lo Spirito Santo? Vedete, no? Questa è la cosa. Che anche noi crediamo che nei sacramenti, per esempio, anche se non sentiamo tante volte particolari, trasporti o altre cose, ma noi crediamo che stiamo realmente comunicando alla vita di Dio nell'Eucaristia. E allora dice, ecco, da questo possono venire... E da tante chiacchiere il discorso dello stolto. E quando hai fatto un voto, non tardare a soddisfarlo. Leggiamo ancora questi versetti fino al 6, poi ci fermiamo, perché a lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e davanti al suo messaggero non dire che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia da dirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani. Poiché da molti sogni provengono molte illusioni e tante parole, tu dunque temi Dio. Ora, ricordate che anche Gesù aveva detto non giurate per la vostra testa, no, eccetera, o per il cielo che è sgabello del trono di Dio. Tra l'altro questo giurare a volte nell'antichità era in qualche modo tirare in ballo Dio, cioè della serie io ti giuro, sto giurando davanti a Dio, anche noi lo diciamo qualche volta, no? Cioè come dire guarda per dire che questa cosa è vera, quello che ti sto dicendo, io metto in gioco Dio. Allora dato che a volte tutto questo sappiamo può essere fatto inconsapevolmente o consapevolmente, con molta superficialità, cioè, no, il Signore ci consiglia di non farlo, ma Gesù gli dice: il tuo parlare sia sì sì, no no, e di più viene dal maligno. Gesù ci dà una soluzione molto concreta, no? E se un sì è sì, basta senza dire guarda assolutamente sì, ti giuro è sì, no? È sì, punto, no? Cioè, e quindi dice appunto, se l'hai fatto e l'hai fatto con coscienza, cerca di viverlo, perché appunto non è quello, non è è il comportamento degli stolti, è meglio non far voti. E poi dice non renderti, non permetti di far cadere al sacerdote di Dio, in un'altra traduzione dice il messaggero, no? Perché Dio non abbia, non dire che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia da dirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani. E poi di nuovo, poiché da molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. Vedete, l'ultima frase è un po' la soluzione che, il consiglio che Coelet ci dà. Tu dunque temi Dio. Torna a quello che già un po' di versetti fa ci diceva, ricordate, no? Il timore del Signore, e che come ci siamo detti non è la paura, ma è piuttosto la considerazione di una relazione importante che custodiamo, non possediamo, ma custodiamo come qualcosa di prezioso e fragile, come quelle relazioni importanti, no? Che magari alcune volte ci rendiamo conto della loro fragilità quando le rompiamo, e poi dopo ci rendiamo conto di quanto erano importanti e di quanto erano fragili. E allora anche qui da parte nostra è il tener conto di una relazione con Dio come qualcosa di fragile e prezioso. Fragile non perché non ci sia, ma perché noi possiamo venir meno, se lo trattiamo come un idolo, se ne facciamo un idolo. Se invece ne viviamo tutta la bellezza e la libertà di poter essere noi stessi e di lasciare l'altro, Dio, essere diverso da noi, è libero e vivo, allora questo può essere la relazione di tener conto, di custodire, e la Bibbia direbbe di temere. Allora, noi ci fermiamo qui, perché poi gli altri versetti che vedremo la prossima volta continueranno con il rapporto con i beni e col denaro. Andiamo avanti. Io penso che nei nostri martedì di novembre dovremmo concludere, vorrei concludere il Coelet, per poi, a Dio piacendo, così continuare, vediamo, l'idea che ho e che già vi dicevo era di poter prendere la prima lettera ai Corinzi di Paolo, leggere qualcosa di Paolo insieme, e non fa niente che sarei un avvento, ma va bene, anche i Corinzi vivevano l'avvento, non lo so, il Natale no, non credo, perché questa è tutta una lunga storia che vi spiegherò, il Natale è una festa che probabilmente è stata istituita dopo la lettera ai Corinzi, che invece è un po' precedente a Natale, ma magari questo lo riprenderemo. Bene, allora buona serata, cerchiamo di custodirci nella preghiera, nella vicinanza, nell'amicizia, e così. E buona serata a tutti voi. Ciao, potete smutarvi se volete, vi do facoltà. Ecco, un saluto anche agli amici di...